benvenute e benvenuti a scuola. La scorsa settimana sul territorio della sapienza poetica ellenistica, questo è il 26esimo itinerario del nostro viaggio, quindi ci stiamo avvicinando al punto di arrivo, che poi sarà un ulteriore punto di partenza. Abbiamo incontrato Paolo di Tarso e ci siamo fermati davanti ad un paesaggio intellettuale dove abbiamo potuto osservare la parola chiave euagenia, che abbiamo tradotto, che letteralmente significa la buona notizia, una buona notizia, e che noi traduciamo con la parola Vangelo. Così succede che, nonostante siamo inseriti in questa identità, poi nessuno capisce bene che cosa significhi, se non i significati più stereotipati della parola. Abbiamo potuto osservare la parola chiave Vangelo nel momento in cui si manifesta per la prima volta nella storia del pensiero umano. La parola chiave Vangelo è un termine ellenistico, certamente uno dei termini ellenistici più significativi, che emerge per la prima volta nelle lettere di Paolo di Tarso. La scorsa settimana il nostro itinerario si è concluso lasciando in sospeso una serie di interrogativi che presuppongono degli impegnativi temi di studio. Il primo importante tema di studio che riguarda le lettere di Paolo si presenta in forma interlocutoria. Come acquistano autorevolezza le lettere di Paolo all'interno delle comunità, all'interno delle cosiddette ecclesie? Da chi vengono conservati e divulgati i testi di queste lettere? E in che modo l'epistolario di Paolo dà origine ad una tradizione che si identifica poi con la dottrina della Chiesa di Roma? Vedete, di fronte a questi argomenti, per conoscere, per capire, per applicarci, dobbiamo dedicarci ad una serie di riflessioni. Non si può rispondere a queste domande con delle semplici battute. La lettura delle lettere di Paolo, e la scorsa settimana abbiamo letto il proemio e commentato il primo capitolo della lettera ai Romani, chissà se siete andati a leggervela, il primo capitolo della lettera ai Romani, e poi abbiamo letto i primi due capitoli della prima lettera ai Tessalonicesi, dove troviamo per la prima volta la parola euagenia, la parola Vangelo. Ci fa capire una prima cosa importante, che non è mai esistito un mitico e perfetto cristianesimo delle origini, tutto amore, santità, fraternità, comprensione, disponibilità. Cioè il Logos, la parola con la P maiuscola, si incarna nelle contraddizioni della storia, e quindi Paolo insegna che quindi tutto è molto complicato. E i valori positivi delle origini sono emersi strada facendo, dapprima in modo frammentario ed eterogeneo, attraverso un serrato dibattito culturale, ed è proprio la corrispondenza di Paolo ad insegnare che i valori vanno costruiti e non attesi in modo fatalistico. Le lettere di Paolo guardano soprattutto all'avvenire, sono, e per quello questo è un altro motivo per cui quest'opera è stata studiata ed è stata interpretata in tutti gli ambienti, no? Meno negli ambienti religiosi, più negli ambienti laici, filosofici e letterari, no? E le lettere di Paolo guardano soprattutto all'avvenire, sono il prodotto di una letteratura di carattere utopico. E questa caratteristica stimola le lettrici e i lettori di questi testi a scriverne di simili, seguendone il modello, e cercare di scrivere una società che sia cambiata qualitativamente, come noi la pensiamo, come noi la sogniamo, come noi la vorremmo, no? Fatta di valori e di cose essenziali, no? Fuori da quelli che sono i perimetri dei poteri, no? Della ricchezza, del successo, dell'apparire, no? Ma nell'essere, ecco, delle persone. E coloro i quali circa 30 anni dopo la morte di Paolo raccolgono e conservano i testi di Paolo e scrivono lettere sul modello di quelle di Paolo, ritengono anche opportuno utilizzare questa scrittura come base teorica, come sostegno ideologico per costruire una linea dottrinaria che possa supportare le nascenti strutture materiali delle cosiddette ecclesie, cioè delle assemblee, delle chiese cristiane, delle chiese permanenti, delle assemblee permanenti. Questo è il termine da cui poi deriva la parola chiesa. Ora, chi sono coloro i quali raccolgono e conservano i testi dell'epistolario di Paolo e scrivono a loro volta lettere sul modello di quelle di Paolo di Tarso? Cioè, come ci sono arrivate queste lettere? L'autorevolezza di queste lettere, di questo epistolario, come si è costruita? Perché questo è il problema fondamentale, no? Sono lettere che sono state inviate in un momento in cui sì, circolava la posta anche, ma voi capite bene che la situazione era piuttosto precaria, si perdono oggi le cose. No, quindi vuol dire che c'è stata qualcuno le ha conservate, le ha ritenute importanti, le ha messe in rete, come si suol dire, e questa grande operazione culturale, per fortuna è riuscita, perché l'epistolario di Paolo di Tarso è una delle opere più importanti della cultura dell'ellenismo, quindi un patrimonio che noi abbiamo ricevuto in eredità, credenti, non credenti, laici, ma tutti quanti, cittadini e cittadini di questo mondo, e che noi lo dobbiamo acquisire, un lascito culturale che noi dobbiamo acquisire. E ora, prima di rispondere a questa domanda, chi sono coloro i quali raccolgono, conservano i testi dell'epistolario di Paolo, dobbiamo aprire una parentesi. Guardate sul punto 1 del repertorio. Dobbiamo ricordare, in funzione della didattica della lettura della scrittura, che Paolo di Tarso è il protagonista in modo realistico, tanto nelle sue lettere quanto come personaggio eroico, anche nel testo degli Atti degli Apostoli. Cioè, un'opera che stiamo prendendo in considerazione, ma perché è un'altra opera fondamentale della nostra cultura. Tra l'altro, di straordinaria bellezza letteraria, no? Paolo di Tarso non è solo un protagonista nella tradizione canonica della letteratura dei Vangeli, ma lo è anche nella tradizione apocrifa, cioè in tutta quella letteratura che poi non è stata riconosciuta dal Concilio di Nicea, no? La letteratura ispirata, ma insomma di seconda categoria. Apocrifo vuol dire riservato, ma riservato ad un gruppo che si è scritto un'opera per sé. Ecco. Ora, infatti, noi possediamo tre opere ellenistiche di anonimi autori molto significative e molto belle dal punto di vista letterario, come tutti i testi apocrifi d'altronde. La prima di queste opere si intitola Atti di Paolo e Tecla. Avete sentito questo nome? No, quando pensiamo a Tecla pensiamo subito a una santa, no? Santa Tecla. E è stata scritta intorno a quest'opera alla metà del secondo secolo. Sulla figura di Tecla, martire santa, non ci sono dati storici. Guardate, Santa Tecla è una di quelle allegorie. Guardate che all'inizio della storia del cristianesimo dei primi secoli, no? Dei primi 4-5 secoli, i tre quarti dei personaggi che compaiono come sante e santi sono delle metafore, sono delle allegorie per costruire i principi. Cioè, non è tanto quella persona, ma è così che bisogna fare, no? Quindi servono, è un'operazione pedagogica di grande valore, no? E sono modelli che noi dobbiamo, che poi ci sono trasmessi. Pensate ai modelli, pensate alla stessa carica che c'è in certe opere. Pensate a Pinocchio. Pinocchio è una metafora che serve per insegnare delle cose. no? Infatti gli italiani non vanno letto, ma nel tempo ce l'ho sentito raccontare, no? I bugiardi trionfano, no, voglio dire. Pensate al libro Cuore, anche nel libro Cuore ci sono dei personaggi metaforici, ma sono dei valori che vanno incarnati, no? I valori del risorgimento, dell'unità di tal cosa, ormai è una passata in secondo piano. Voglio dire, ecco, ma ecco, lì c'è lo stesso meccanismo, che arriva da lontano nella tradizione, no? C'è già nella cultura ellenistica, il cristianesimo, le opere del cristianesimo che crescono nell'ellenismo utilizzano lo stesso tipo di operazione. Ecco, Tecla, Santa Tecla è uno di questi personaggi non identificati, sono metafore, sono allegorie che servono per dire come si deve fare, come ci si deve comportare, no? E quindi secondo la tradizione Tecla è nata ad Iconio, oggi Iconio è una città della Turchia, risulta essere stata discepola di Paolo, ma guardate, la prima cattedrale di Milano era dedicata proprio a Santa Tecla. La seconda di queste opere, quindi gli atti di Paolo e Tecla, la seconda di queste opere si intitola Apocalisse di Paolo ed è stata scritta tra il III e il IV secolo. Voi sapete che cos'è la letteratura apocalittica, ne abbiamo parlato in questi anni più volte, torneremo a lavorare sull'Apocalisse. Guardate, l'Apocalisse di Paolo l'ha trovata in circolazione come tutte le altre opere. Qui ci sono, questa è un'antologia di apocalissi apocrife, e c'è anche l'Apocalisse di Paolo, oltre a una di Pietro. Ecco, quindi tutte queste opere ellenistiche sono in circolazione, le trovate in biblioteca. Ora, la terza opera poi si intitola Martirio di Paolo, scritta tra il IV e il V secolo. Poi nel prossimo anno scolastico, quando rincontreremo Paolo di Tarso, andremo a cercare di capire come è morto e qual è stata la sua fine. Non sappiamo niente, cioè, però ecco, sulla fine di Paolo, vedete, si scrive un'opera dal IV e V secolo che racconta la sua fine, la sua decapitazione. Ecco. Poi dobbiamo ricordare ancora un quarto curioso testo apocrifo che si intitola, guardate, Epistolario tra Paolo e Seneca. Guardate, anche questo testo è in circolazione. Epistolario tra Paolo e Seneca, in circolazione tra i testi scolastici, non è che si studi molto, cioè, però ecco, i testi ci sono, alcuni testi che poi spariscono dalla circolazione, non si trovano più. Questo testo è stato scritto anche questo nel IV secolo, quindi nel tardo ellenismo. E quest'opera è infatti squisitamente ellenistica ed è formata da 14 lettere, 8 di Seneca, ne abbiamo parlato, lo rincontreremo il prossimo anno quando con Paolo finiremo a Roma, e a Roma c'è una cultura in atto, ci sarà la cultura cosiddetta dell'impero, e quindi 8 di Seneca e 6 di Paolo. Anche l'autore di questi brevi testi di corrispondenza è anonimo. Perché è stato scritto questo epistolario? Guardate, per due motivi apologetici. Il primo motivo è quello di spingere gli intellettuali latini ad avvicinarsi alla Sacra Scrittura. Se Seneca la studia, tutti lo dovrebbero fare, perché è utile. Il secondo motivo è quello di stimolare i cristiani ad avvicinarsi al patrimonio della cultura classica, cioè per migliorare la propria formazione culturale. Se Paolo legge i classici, tutti i cristiani dovrebbero fare altrettanto. Vedete, un'opera di grande valore pedagogico, no? E attenzione, non si fermatevi nel vostro orticello, non chiudete il ventaglio, allargatelo il ventaglio delle conoscenze. Ora, è interessante la nona lettera di Seneca a Paolo, dove Seneca, insieme alla lettera, invia a Paolo un manuale di retorica da utilizzare perché possa migliorare il suo stile. No, cosa abbiamo detto la scorsa settimana? Abbiamo detto, quando abbiamo letto quel frammento della lettera ai Romani, abbiamo detto, guardate che al tempo di Paolo nessuno avrebbe considerato questo testo un testo religioso, cioè un testo di alto valore letterario. Perché? Ma perché Paolo usa la lingua della Coinè, una lingua diretta, popolare, sta anche lì il suo successo, cioè immediata, autobiografica. E qui c'è questo fatto, invece, molto curioso, che probabilmente è un intellettuale, quello che scrive quest'opera, e considera, no? Già Paolo ha raggiunto un'autorevolezza, ecco, quindi la scrittura di Paolo, una scrittura non classica, no? Ma questo è il merito, questo ha determinato il suo successo, il fatto che quest'opera sia arrivata, no? a tutti, no? ad un pubblico vasto. Ora guardate, cercate in biblioteca le opere apocrife intitolate Atti di Paolo e Tecla, metà del secondo secolo, Apocalisse di Paolo, della metà del terzo secolo, Martirio di Paolo, della fine del quarto secolo, Epistolario tra Seneca e Paolo. Guardate, che cosa ne dovete fare di queste opere? Beh, intanto sfogliatele, vedete che ci sono. Poi ne potete leggere qualche pagina, cioè si comincia così a prendere contatto con una letteratura che è anche, settoriale, no? Per specialisti, in realtà non lo è, cioè letteratura popolare, però evidentemente, no? Bisogna avvicinarsi al primo gradino, conoscere, poi capire che c'è e applicarsi, intanto cominciando a sfogliare le pagine, leggere qualche pagina, leggere qualche titolo, poi così succede, poi ti prende la lettura e scopri dei motivi, no? Singolari, molto interessanti. Ma torniamo sul nostro sentiero specifico, dove ci domandiamo ancora una volta chi ha raccolto, chi ha conservato, chi ha avviato sulla strada della canonicità le lettere di Paolo. Ebbene, il merito di queste azioni va a quei personaggi che la tradizione chiama i padri della Chiesa, e in particolare ai padri che dal XIII secolo, quindi dal 1200, nel Medioevo, sono stati chiamati apostolici, i padri apostolici. Guardate, noi abbiamo già fatto un'esperienza di studio della patristica molti anni fa, una ventina di anni fa, e forse qualche veterana o veterano se ne ricorda ancora. Naturalmente la scuola riproporrà questi temi, perché il pubblico si è rinnovato strada facendo. Ora guardate sul punto 2 del repertorio: i padri della Chiesa sono dei vescovi, cioè, attenzione, dei pastori, episcopo vuol dire pastore, le guide spirituali e materiali di una comunità. I tre padri detti apostolici sono vissuti tra il primo e il secondo secolo e costituiscono la prima stratificazione storica della Chiesa, cioè sono i primi costruttori della Chiesa, e per questo motivo vengono chiamati padri. Le studiose di filologia ellenistica ci suggeriscono che i padri apostolici sono tre personaggi che tracciano idealmente, guardate, una linea che unisce tre città importanti per la nascita e la diffusione del cristianesimo. C'è una linea, no? Che determina la nascita e la diffusione del cristianesimo, ed è una linea toponomastica che passa attraverso alcune città importanti. La cosiddetta linea Antiochia, oggi si chiama Antiochia, Smirne, oggi si chiama Izmir, e Roma. Se volete organizzare un viaggio, pensateci sulla carta quello potete fare, magari a piedi, ci sono i camminatori, quindi, o in bicicletta, non so. Ora, su questa linea ideale che abbiamo descritto andando da est verso ovest, si muovono, o con le persone o per lettera, le parole chiave e i concetti cardine che hanno dato forma e contenuto alla dottrina della Chiesa. Quindi prima di tutto bisogna averne no, una, avere una dimensione geografica di questo fatto culturale, no? Di questo evento intellettuale che è importante da conoscere e da capire. Ora guardate sul punto 2, cercate e seguite sull'atlante geografico, tutti avete un atlante a caso, uno stradario, una carta, oppure sulla rete andate, no, ecco, e nelle pagine che illustrano il bacino del Mediterraneo, questa linea, cioè la linea che unisce la città di Antiochia, oggi si chiama Antakya, con la città di Smirne, oggi si chiama Izmir, fino alla città di Roma, su per giù, quanti chilometri sarà lunga questa linea ideale? Provate un po', sapete calcolare le distanze sulla traccia, ma sì, ci sono i segni sulla scala, quindi prendete un righello e fate i vostri conti. Provate a fare questo esercizio se ci si fa a piedi, magari ci farà bisogno di qualche mezzo pubblico, ma prima di proseguire nella nostra riflessione, è utile presentare sinteticamente la mappa culturale della patristica ellenistica, cioè un tema che riguarda la storia della letteratura ellenistica. In questo quadro, in questa mappa culturale della patristica, che studieremo poi negli anni futuri, vedete come sono animato da speranze, nonostante si è margini per legge, ma è... noi abbiamo dei personaggi che si sorvegliano la nostra presenza nella scuola pubblica. E emergono per primi tre padri apostolici, vissuti tra il primo e il secondo secolo, e tra un momento li incontreremo. Poi emerge il gruppo più numeroso dei cosiddetti padri apologisti, vissuti tra il secondo e il terzo secolo, di cui fanno parte Giustino, Clemente Alessandrino, che noi abbiamo già incontrato, Origene, che poi diventa Origene, finché il neoplatonico si chiama Origene, e poi quando entra nel cristianesimo si chiamerà Origene, e poi Ireneo, Tertulliano, Cipriano, tutti i personaggi che incontreremo in futuro. Poi ci sono i tre cosiddetti padri cappadoci, sapete dov'è la Cappadocia, che quella regione merita un viaggio, vissuti tra il terzo e il quarto secolo, e questi sono i famosi Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa. E insieme a questi tre le studiose e gli studiosi citano anche Gerolamo come grande traduttore, poi in latino, nella Vulgata latina. Ora, questo molto sinteticamente è il quadro della patristica ellenistica, un tema che studieremo. Ora torniamo sul nostro sentiero e incontriamo i padri apostolici. Abbiamo fatto la mappa per averne un'idea, per avere anche un'idea di quello che poi dobbiamo studiare, perché è parte integrante della nostra formazione culturale, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Non è pensabile, guardate, studiare le forme e i contenuti delle lettere di Paolo di Tarso senza fare riferimento ai cosiddetti padri apostolici, perché sono loro che queste lettere le hanno dato autorità, ecco, queste lettere, con molta precauzione, ma lo hanno fatto. Questi tre personaggi sono stati chiamati così perché, secondo la tradizione, fanno da tramite ideale, fanno da ponte non reale tra i dodici apostoli, di cui storicamente noi non sappiamo quasi nulla, e che rappresentano una struttura di carattere letterario, di una letteratura, la letteratura dei Vangeli, che tra il primo e il secondo secolo è in formazione. Ebbene, i padri apostolici fanno da tramite ideale tra i dodici apostoli, cioè l'ipotetica chiesa di Gerusalemme di cui parlano gli Atti, e la reale chiesa dei Vescovi, che poi è quella che esiste davvero sul territorio, no? I padri apostolici raccolgono l'eredità spirituale dei dodici apostoli, e anzi si sovrappongono a loro, e operano dedicandosi alla conservazione e alla esegesi dei testi delle lettere di Paolo di Tarso, e anche ad altre cose si dedicano, ma questo è uno dei loro compiti, dei compiti che si assumono, che per loro tramite diventano la prima e costitutiva letteratura del cristianesimo. Poi, scrivendo a loro volta lettere, perché anche loro si mettono a scrivere lettere sullo stesso modello, no? Ampliando gli stessi argomenti, e sul modello di quelle di Paolo, cominciano a dare una struttura alla Chiesa, favorendo la messa in rete, quindi vedete un'operazione di grande attualità tra le varie comunità, tra le diverse ecclesie, che continueranno per molto tempo a mantenere un'autonomia, no? Questa è una carta vincente del cristianesimo anche, l'autonomia che hanno le chiese sul territorio, quella di guardare intorno la realtà che hanno e di intervenire di conseguenza, di comportarsi di conseguenza. Allora, per costruire la rete culturale ci vuole il filo, no? E il filo deve essere fatto di materiale intellettuale, e difatti il filo della prima rete culturale del cristianesimo è fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le parole chiave e le idee cardine contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso. Il grande glossario, il grande dizionario del cristianesimo delle origini, il filo viene dall'epistolario, come abbiamo già detto, dall'epistolario di Paolo di Tarso. E chi sono i tessitori? Chi sono i tre padri apostolici che cominciano ad utilizzare questo glossario, questo vocabolario, dandogli consistenza, dandogli forma, dandogli canonicità? Il canone è una misura, no? Che viene usata poi per misurare le cose che abbiamo intorno. E chi sono? Cioè, i tre padri apostolici, e questa volta nel citarli procediamo sulla linea ideale che li rappresenta da ovest verso est, sono Clemente Romano, conosciamo molto bene, no? Policarpo di Smirne e Ignazio di Antiochia. Clemente, Policarpo e Ignazio, questi sono i padri apostolici. Guardate sul punto 3. Ora, di Clemente Romano, il primo dei padri apostolici, noi ne sappiamo già molto, molte cose, sappiamo che lo incontriamo dall'inizio del nostro viaggio, che lo incontriamo non a caso, perché anche perché non si capisce bene come mai questi importanti personaggi siano stati poi messi nell'angolo. Cioè, voglio dire, sono personaggi importanti nella costruzione dell'identità cristiana, della cultura cristiana, del cristianesimo. Cioè, non si capisce come mai, no? Per gli addetti ai lavori, no? Non personaggi noti di una cultura socializzata di cui, insomma, in qualche modo ci si rapporta, no? E sappiamo che il vescovo Clemente Romano, come ci riferisce lo storico Eusebio di Cesarea, dirige la comunità di Roma dal 92 al 101, e guardate, ed è il primo papa, lo sapete, non l'abbiamo detto tante volte, il primo papa storico della Chiesa di Roma. E sulla tomba di Clemente, che come riporta il testo della liturgia del Giubileo del 2000, che sorge la prima struttura di riferimento, il primo elemento concreto della tradizione della Chiesa di Roma. Clemente Romano è il primo papa che la storia annovera, e i papi storicamente sono quindi i successori di Clemente. E Clemente Romano, difatti, è colui che ha dato la prima forma istituzionale della Chiesa di Roma, e per fare questa operazione di carattere culturale ha utilizzato lo strumento della scrittura secondo lo stile delle comunità ebraiche della diaspora ellenistica, anche perché Clemente molto probabilmente è un ebreo che proviene dalla sinagoga di Roma, che è una struttura molto viva nella città di Roma, lo è dal III secolo avanti Cristo, quindi sono diversi secoli che nella sinagoga di Roma si produce cultura. Clemente Romano è uno scrittore ellenista, quindi noi lo dobbiamo studiare da questo punto di vista in un percorso di didattica della lettura della scrittura. e autore di una serie di opere che complessivamente formano quella che viene chiamata la letteratura clementina. Guardate che è il documento scritto che rappresenta il primo atto costitutivo della Chiesa di Roma. Il primo atto costitutivo della Chiesa di Roma, nella Biblioteca Vaticana, è un fascicolo sul quale intitolato Letteratura Clementina. Quello è il primo momento in cui la scrittura fa esistere le cose, ecco, in cui esiste, ecco, la Chiesa di Roma. Clemente Romano, ebreo di cultura ellenista, è in sintonia con l'esperienza intellettuale di Paolo di Tarso e difatti ne raccoglie, ne riordina e ne completa l'epistolario e inoltre scrive un certo numero di lettere sul modello di quelle di Paolo, tanto che a volte questi testi presentano delle sovrapposizioni per cui è difficile distinguere chi sia l'autore, se Paolo o Clemente. Sappiamo già che Clemente Romano predispone il testo degli Atti degli Apostoli, l'abbiamo detto tante volte, ma ora parliamo dei padri apostolici, quindi è chiaro che dobbiamo ripassare questo tema. Quest'opera, come sappiamo, è il primo catechismo cristiano. Poi Clemente scrive i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca e questo è un tema che abbiamo trattato più volte ma dobbiamo ripassare anche. Le studiose e gli studiosi di filologia ci informano che il testo del Vangelo secondo Luca, kata lucanos in greco, i Vangeli sono scritti in greco, è la letteratura dei Vangeli, è letteratura ellenistica, nasce da una prima stesura su sentenze, su materiali elaborati a Cesarea Marittima e questo testo viene chiamato proto-lucano. Una seconda stesura di questo testo è avvenuta ad Alessandria e questo nuovo testo viene chiamato proto-lucano orientale. E guardate, queste sono tutte operazioni letterarie, vedete, nell'ambito della cultura ellenistica che approfondiremo quando noi riprenderemo la letteratura dei Vangeli propriamente detti, no? Perché capitano sul nostro itinerario, no? Già abbiamo fatto due percorsi in questa materia una quindicina d'anni fa, non so, qualcuno si ricorda? Sì, qualcuno si ricorda. Vanno ripresi ora in quest'ottica, no? Siamo sul territorio dell'ellenismo, è un territorio, avete capito, come vasto e come lungo nel tempo e di solito viene messo da parte quando si studia proprio perché è così complesso, ma proprio perché è così complesso ci sono degli oggetti culturali così affascinanti che non possono essere messi da parte. Alla fine degli anni 90 tutto questo materiale, il testo proto-lucano e il testo proto-lucano orientale, arriva a Roma nelle mani di Clemente Romano che si incarica di cominciare a svolgere un lavoro da rapsodo. Guardate, rapsodo in greco significa sarto. E quindi un sarto fa una rapsodia, cioè questo è un momento di Clemente Romano, è una persona molto modesta e quindi deve fare il sarto in tutti i modi. E quindi mette in ordine e predispone con una logica pastorale tutti i materiali utili all'evangelizzazione che circolano da un'ecclesia all'altra. Clemente, abbiamo detto, scrive i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca e guardate, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca sono uno straordinario pezzo di letteratura, sono un'operetta ellenistica di pregevole valore letterario e dottrinale. Quest'opera è stata chiamata Vangelo Deutero-Lucano. Deuteros in greco, sapete, significa secondo, ulteriore, come dire un testo che deve introdurre, completare e collegare vari testi tra loro. Guardate, basta una semplice ricognizione e quindi fatela questa ricognizione. Tutti quanti avete una Bibbia, una Bibbia in tutte le case, cioè, no, dopo averla ripresa in mano, mettetela in azione, fatela funzionare come biblioteca, no? È come biblioteca. Ora, basta una semplice ricognizione per capire come il Vangelo deutero-lucano si distingua nettamente dal testo del Vangelo secondo Luca, che inizia con il terzo capitolo. Andate a vedere, vedrete che i primi due capitoli sono lì, poi nel terzo capitolo comincia tutto da capo, cioè comincia il Vangelo di Luca. Perché? Ma perché i primi due capitoli sono un'introduzione che Clemente Romano ha scritto per cominciare a leggere di lì, giustamente questo. Poi abbiamo perduto il senso di una lettura organica della scrittura. La scrittura è diventata il patrimonio degli erici, della gerarchia, e quindi per molto tempo non poteva essere letta dai fedeli, dai credenti direttamente, e quindi evidentemente l'operazione, l'alfabetizzazione, chiamiamola quella forma, diciamo, qualcuno dice l'indottrinamento, è avvenuto in un altro modo, meno culturale, no? E più ideologico, no? E questo va bene, può avere dei meriti, però anche dei demeriti molto forti. Ricordate Don Milani in Esperienze pastorali si scaglia contro questo atteggiamento, no? Dicendo se non c'è l'alfabetizzazione non c'è l'evangelizzazione. Perché? Perché ci sono temi culturali che devono essere affrontati e che tutti i credenti devono affrontare, quindi devono studiare, quindi la Chiesa deve fare scuola, no? E quindi ora il Vangelo deutero-lucano, i primi due capitoli quindi del Vangelo secondo Luca, è congegnato come una vera e propria introduzione a tutta la letteratura dei Vangeli, che è in via di formazione, e Clemente Romano, con grande sapienza intellettuale, vuole predisporre l'incipit, cioè l'inizio della trafila letteraria della scrittura cristiana, del Nuovo Testamento. È di qui, pensa, che bisogna cominciare a leggere con ordine le parole che contengono il messaggio di salvezza. Nel testo del Vangelo deutero-lucano, prima di tutto, si vuole cercare di porre fine ad una polemica, guardate, che nelle ecclesie si sta trascinando da quasi un secolo. Cioè, bisogna chiarire la figura di Giovanni il battezzatore, o il battista, che veniva, guardate, veniva considerato il Messia in molte comunità. Quindi è necessario descrivere in modo efficace la straordinaria missione profetica di Giovanni, affermando che Giovanni è il fondamentale precursore ebraico, e dal punto di vista letterario, guardate, datelo a leggere poi, questi primi due capitoli sono tre paginette, quando la lettura, ma è interessante. Guarda, c'è un bel cantico, perché è fatta di cantici, proprio sullo stile dell'ellenismo, il bel cantico profetico elegiaco di Zaccaria, che è il padre di Giovanni, diventa il tramite tra la sapienza poetica evangelico-ellenistica e la sapienza poetica veritica, cioè dell'Antico Testamento. Ora, l'altro personaggio fondamentale che emerge e che deve emergere è quello di Maria di Nazareth, e il testo del Vangelo deutero-lucano comincia a fondere insieme a regola d'arte la figura ebraica della serva del Signore, Maria così si identifica, con la figura paradossale della Vergine Madre, perché il concetto di una Vergine Madre è un concetto paradossale, ma i paradossi hanno una forza straordinaria, e del Dio cristiano. C'è un'operazione culturale che abbiamo già studiato a suo tempo, di grande e sapiente spregiudicatezza intellettuale, che si esplicita nel racconto, e chi non lo conosce, dell'Annunciazione, no? Qui, nei primi due capitoli, no, nel Deutero Lucano, c'è il racconto dell'Annunciazione, che poi diventa uno di quei motivi nella storia dell'arte eccezionale. Tutti gli artisti sono andati a leggere solo lì. No. E nell'inno elegiaco sapienziale del Magnificat. Conoscete, il Magnificat. Ora, poi nel testo del Vangelo Deutero-Lucano, vedete quante cose preziose ci sono, troviamo poi la ricostruzione simbolica, nota a tutti, della nascita e dell'infanzia di Gesù. Nel testo Deutero-Lucano c'è il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Perché? Perché dopo quasi un secolo si sente l'esigenza di colmare un vuoto. E anche il racconto allegorico della nascita e dell'infanzia di Gesù, che si snoda in parallelo con il racconto della nascita di Giovanni il Battezzatore, ha in sé proprio i caratteri tipici della letteratura ellenistica, cioè l'epica elegiaca che unisce angeli e pastori, c'è il simbolismo religioso orfico che si evangelizza, il modo di interpretare, c'è il modo di interpretare i libri dei profeti biblici secondo lo stile dell'ebraismo alessandrino filotraduzionista. Vedete, ci sono tutta una serie di motivi ellenistici molto significativi. E inoltre, nel testo del Vangelo Deutero-Lucano, che è anche un breve catechismo, scritto con lo stesso stile degli Atti degli Apostoli, anch'essa opera di Clemente Romano, del suo staff, possiamo leggere al versetto 78 del capitolo primo la prima definizione sintetica e dottrinaria del Dio cristiano. Non ci si pone la domanda chi è Dio, ma che cos'è? Che cos'è? E cosa dice? Cosa si legge in questo versetto? Il nostro Dio è bontà e misericordia. E forse a catechismo sarebbe stato meglio, quando ci siamo andati noi, studiare a memoria una formula di questo tipo, piuttosto che chi è il Dio e l'essere perfettissimo creatore, Signore, che se lo ama, l'essere perfettissimo creatore, Signore. Invece il nostro Dio è bontà e misericordia. Vedete, uno slogan formidabile che dice come bisogna essere, qual è l'essenza, no, alla quale noi dobbiamo tendere immediatamente, tu cura, in modo molto diretto, molto diretto. Vedete, a questo punto l'esercizio che tutte e tutti noi dobbiamo fare è quello di leggere o di rileggere con attenzione, qualcuno l'avrà letto già, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, con la consapevolezza che si tratta di una vera e propria opera introduttiva intitolata Vangelo Deutero-Lucano, di natura ellenistica. Adesso noi leggiamo i primi quattro versetti del Vangelo Deutero-Lucano in chiave propedeutica, cioè in preparazione alla lettura del testo completo dei primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Leggiamo questi versetti per capire come lo spirito e la cultura ellenistica abbiano propiziato la composizione di quest'opera significativa e di tutta la letteratura dei Vangeli, canonica e apocrifa. Il Vangelo Deutero-Lucano inizia come se fosse una lettera, e questo ti fa pensare a chi? Ti fa pensare a chi per primo le lettere ne ha scritte. Caro Teofilo, secondo lo stile di Paolo di Tarso, ma anche e soprattutto, attenti, secondo lo stile pedagogico di Epicuro, per esempio, che scrive lettere anche lui, e le abbiamo studiate qualche settimana fa, no? E dei maestri delle nuove scuole dell'ellenismo. Guardate, lo stile epistolare è stile ellenistico, e naturalmente il cristianesimo di divulgazione utilizza questo stile con grande efficacia e con grande lungimiranza. Ora, il nome Teofilos non indica una persona reale, ma è un termine allegorico. Teofilo, filos, vuol dire amico, amico appunto, l'amicizia epicurea, teo vuol dire Dio, teon vuol dire Dio, teon filos, quindi amico di Dio, meglio ancora, la persona che ama Dio. E anche gli Atti degli Apostoli, guardate, il proto catechismo cristiano comincia proprio così, caro Teofilo. Perché l'autore, Papa Clemente Romano, vuole dare ordine e continuità le cose, e lo dice. Poi l'autore del Vangelo deuterolucano dichiara di voler narrare appunto con ordine, e l'ordine di cui parla non è un ordine di tipo cronologico, ma perché gli avvenimenti che sono successi in tutto il secolo precedente, ma si sono persi, no, sul territorio, ci sono dei frammenti, delle voci, delle parole, un passaparola contraddittorio, quindi bisogna mettere ordine, se no il filo si perde, se si perde il filo non si può tessere, si tesse nulla, no? Sui valori, sui principi che si devono comunicare. Ecco, quindi non è un ordine di tipo cronologico, ma bensì di tipo letterario didattico. Il terreno di coltura della fede è la cultura, e questo è un elemento fondamentale. Il cristianesimo si diffonderà anche per questo motivo, no? Allora leggiamo i primi quattro versetti del Vangelo deuterolucano. Caro Teofilo, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine quei fatti che sono accaduti tra noi. I primi a raccontarli sono stati i testimoni di quei fatti che abbiamo visto e udito, essi hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunciare la parola di Dio. Anch'io perciò mi sono deciso di fare ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle origini. Ora, voi illustre Teofilo, ti scrivo tutto con ordine, e così potrai renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco qual è l'oggetto fondamentale. Gli insegnamenti, non è tanto la storia contraddittoria, sono gli insegnamenti che hai ricevuto. E di quali insegnamenti parla Clemente Romano? Ebbene, parla del catalogo dei principi intorno al quale sta prendendo forma la dottrina della Chiesa di Roma. Il primo oggetto, il primo fascicolo di testi scritti della dottrina della Chiesa è appunto la letteratura clementina. Da che cosa è formata la letteratura clementina, o le clementine, che ogni anno poi incontriamo sempre appunto proprio nella stagione delle clementine? Ora guardate sul punto 4 del repertorio la letteratura clementina o le clementine, guardate, composta da Clemente Romano, non è da confondersi. Se andate sulla rete e mettete le parole letteratura clementina, può darsi che vi vengano fuori anche le costituzioni clementine di Papa Clemente V, pubblicate da Giovanni XXII nel 1307. Quella è un'altra questione, un'altra cosa. Quindi sappiatelo, perché non si sa mai. Quindi distinguete questa questione qui. Siamo o non siamo ormai specialisti e specialisti? Sì. E allora facciamo questa diversificazione, no? Traiamone anche un significativo compiacimento, no? Quando andiamo alla ricerca diciamo no, ma è questo, sto cercando, non quest'altro perché lo so, è così che bisognerebbe. Ora, la letteratura clementina è la prima raccolta di documenti ufficiali della Chiesa di Roma, ed è formata, guardate, da che cosa? Qual è il primo documento della Chiesa? È formata da 20 omelie, 20 prediche e 10 recognitiones, è la prima, ricerche. Quindi questo è il primo frammento scritto della storia della Chiesa di Roma. Le omelie e le recognizioni di Clemente Romano. Il fatto è che poi solo 4 di queste omelie e 3 di queste recognizioni sono autentiche, cioè sono opera originale di Clemente Romano. Gli altri testi sono stati scritti da altri autori in epoca diversa, tra il 4 e il 5 secolo, cioè qualcuno ha voluto aggiungere, no? Siccome probabilmente si erano perse altre opere di cui si sapeva, c'erano dei frammenti, e quindi si fa così, poi si ricostruisce. Però noi andiamo a quelle originali. Le clementine non originali, tra l'altro, sono molto significative perché narrano, sono letterature ellenistiche, narrano delle leggende, no? E si narra la leggenda che Clemente Romano, descritto come un noto esponente della sinagoga di Roma, e questo probabilmente è un elemento reale, sarebbe stato convertito da San Pietro, ma se anche San Pietro fosse andato a Roma, cosa assolutamente improbabile, non avrebbe potuto incontrare Clemente Romano perché non era ancora nato. E poi si narra con stile romanzesco l'avventurosa ricerca da parte di Clemente della propria famiglia, con riconoscimento finale che vuole ricordare l'episodio biblico di Giuseppe e i suoi fratelli, perché queste leggende hanno un intento pedagogico, vogliono insegnare, ecco, delle cose, dei contenuti, delle forme. Ora, analizzando il testo latino delle Clementine originali invece, emerge con chiarezza che Clemente Romano, come intellettuale ebreo della diaspora, conosce l'ebraico dell'Antico Testamento e fa molte citazioni bibliche in lingua originale, conosce la koiné, cioè la lingua greca dell'ellenismo, quindi legge e commenta i testi della versione greca della Bibbia dei 70, delle lettere di Paolo di Tarso che sono scritte in greco e dei Vangeli che sono scritti in greco, quello che c'è. E naturalmente conosce il latino popolare, detto vulgaris, del vulgus del popolo, che è la lingua con cui si esprime nella vita quotidiana. Abita a Roma, è nato lì e quindi... Ora, analizzando il testo latino delle Clementine originali, la letteratura clementina scritta in latino, emerge con chiarezza che Clemente Romano ha capito, cioè c'è stata da parte sua una presa di coscienza intellettuale, ha capito il messaggio innovatore di Saul Tarsensi, di Paolo di Tarso, che è morto a Roma da circa 30 anni. Cioè, analizzando il testo latino delle Clementine originali, si intuisce che Clemente Romano, da ebreo della diaspora ellenistica, ha capito l'importanza straordinaria dei testi delle lettere di Paolo di Tarso scritti in greco, cioè ha capito il concetto fondamentale per cui è necessario passare dalla visione della legge presa alla lettera all'interpretazione dello spirito della legge, spirito con la S maiuscolo, e questa idea, cioè il passaggio da una mentalità statica a una dinamica, implica anche il fatto che sia necessario conoscere le lingue della cultura delle Cumene. Rimanere ignoranti, ebbene già siamo già fregati, pazienza. Guardate, Clemente Romano capisce che è necessario conoscere le lingue, l'ebraico, il greco, il latino, le lingue della cultura delle Cumene. E a questo proposito andatevi un po' a rileggere il significativo episodio della Pentecoste all'inizio del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli. Voi probabilmente lo sapete a memoria, no? Quel bellissimo episodio straordinario, quella bellissima allegoria, no? Arriva il fuoco, cadono le lingue del fuoco e opla! Che cosa succede agli apostoli? Che sapevano solo l'aramaico, erano ignoranti come le... Diventano, parlano tutte le lingue! Perché è stato scritto? Perché Clemente Romano scrive quell'episodio? Scrive perché dice studiate! Studiate, no? Elevate la vostra cultura, perché se no finiamo per imbarbarirci, per diventare, no? Fondamentalisti, questo non deve avvenire, no? E ci saranno poi sempre ventate fondamentaliste nel cristianesimo, ma verranno, per fortuna, no? Ecco, verranno in qualche modo sempre inquadrate, no? In qualche modo con uno sconto, poi li studieremo quegli sconti che ci sono. Ora, Clemente Romano, il primo dei padri apostolici, scrive poi in greco, quindi, una serie di lettere sul modello di quelle di Paolo. E spesso ci sono delle sovrapposizioni, abbiamo detto, per cui è difficile distinguere tra i due autori. Scrive in greco gli Atti degli Apostoli, che è il primo catechismo cristiano. Scrive in greco i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, il cosiddetto testo deutero-lucano di cui abbiamo parlato ora, in linea con lo stile ellenistico della letteratura dei Vangeli, e poi raccoglie, ristruttura, codifica e traduce in latino, e questa è una scelta strategica di grande importanza, le lettere di Paolo di Tarso, e con questa significativa operazione intellettuale determina e orienta in modo decisivo la linea dottrinale del cristianesimo. Ecco il primo Papa storico della Chiesa, che fa una scelta culturale, e quella è quella che vince, quella che si impone. La scelta culturale, non una scelta mitica di carattere puramente sacrale e superstizioso, ma nella letteratura, e quello rimane. Ora, Paolo di Tarso, più di 50 anni prima, aveva capito benissimo che la carta vincente per la diffusione della buona notizia, euagenia, era quella di usare la lingua della coinè, cioè il greco dell'ellenismo. Clemente Romano capisce altrettanto bene che questo patrimonio culturale, cioè la traduzione in greco dei libri della Bibbia ebraica che era già avvenuta, e l'abbiamo studiata nel 2007-2008, le lettere di Paolo di Tarso e le clementine che lui ha prodotto, ebbene questo patrimonio deve essere reso nella lingua dell'impero romano che ormai domina il mondo. Questo patrimonio deve essere tradotto nel latino vulgaris, che è l'idioma popolare delle classi subalterne, che aderiscono per prima alla nuova dottrina, e ne costituiscono lo zoccolo duro. Ed è l'idioma ordinario dei quadri dell'esercito e del pubblico impiego. C'è un vasto strato sociale di nuova conversione al cristianesimo, a cui il cristianesimo rivolge il suo messaggio di salvezza in un momento in cui è già iniziata la grande crisi delle principali istituzioni imperiali, dell'esercito e della burocrazia. Ora, gli imperatori di questo periodo storico si chiamano Domiziano, Nerva, Traiano, Adriano, quello delle memorie, no? E sono persone che cominciano a domandarsi se l'impero sia necessario e a che cosa sia servito spargere tanto sangue per costruire un apparato di queste dimensioni. E beh, ora nel prossimo percorso, quest'inverno, li incontreremo questi personaggi e faremo il punto su questi loro pensieri, no? La crisi diventa una serie di interrogativi culturali, no? Abbiamo visto in memoria di Adriano che si domanda: ma chi ce l'ha fatto fare di fare questo? Cioè, ora, qual è il compito oggi dell'imperatore? Il compito dell'imperatore è di mobilitare, di liquidare questa struttura, ma chi la regge? No, tanto è destinata a finire e la sua fine produrrà dei mali terribili, quindi il compito dell'imperatore è quello di cercare di attenuare questi mali e di trovare una liquidazione dell'impero, no? È chiaro che era Lucenar che poi costruisce il discorso, ma Adriano ci pensa, infatti non ha mai requie, cerca di attenuare il più possibile tutte le competizioni che ci sono. Ora, le omelie, le prediche di Clemente sono una prima esegesi dell'epistolario di Paolo. E è inutile spiegare, no? Capite benissimo cosa significa questo. E oggi si attribuisce a Clemente anche la lettera di Paolo agli ebrei. Questo testo, più che le caratteristiche di una lettera, ha le caratteristiche di una predica. Quindi la lettera di Paolo agli ebrei è molto probabilmente, dicono le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica, opera di Clemente Romano. Clemente Romano è prima di tutto un intellettuale di cultura ebraico-ellenistica, perché nelle sue opere dimostra una grande conoscenza dell'Antico Testamento e una pari conoscenza della concezione del mondo e dell'etica ellenistica. Dialoga con epicurei e stoici, dimostrando di conoscere il pensiero delle loro scuole. Ora, la cultura di Clemente Romano nasce da una matura ed equilibrata sintesi tra la religiosità ebraica e la spiritualità greco-romana, che sono caratteristiche culturali tipiche degli ebrei della diaspora ellenistica, e queste caratteristiche si trovano nel testo del Vangelo deutero-lucano e quello degli Atti degli Apostoli. Clemente ha scritto anche due lettere ai Corinti con lo stile di Paolo. La prima, scritta nell'anno 96, è originale, la seconda è certamente apocrifa. Perché Clemente nel 96 scrive ai fedeli della comunità di Corinto? Beh, durante il pontificato di Clemente nasce una violenta discordia nella comunità di Corinto. Guardate, i Corinti sono assai litigiosi. Noi stiamo andando verso Corinto, perché probabilmente è lì che passeremo l'estate, poi, no? poi ecco, siete andato dove volete, poi ma poi ci ritroviamo lì con gli accogli. Ecco, ora, Corinti erano stati, ci raccoggeremo poi con Paolo, va Paolo a cancellare sempre in vice, no? Non perché, evidentemente. E per questo motivo Clemente, a nome della Chiesa di Roma, scrive questa lettera per esortarli alla pace, dicendo ma è possibile che non so, ma che esempio diamo, no? Per ravvivare la loro fede e per spingere a dedicarsi alla carità, piuttosto dice dedicatevi alla carità invece di accapigliarvi gli uni con gli altri, che lì è chiaro come bisogna fare, no? Ora, Clemente parla con cognizione di causa perché conosce le lettere di Paolo ai Corinti e da questa conoscenza, guardate, lui fa derivare la sua autorità, quindi l'autorità della Chiesa di Roma. Il principio dell'autorità della Chiesa di Roma, prima che arrivi Costantino a mano armata, quindi c'è un momento precedente all'interesse dell'impero per il cristianesimo, grande apparato con il quale bisogna fare i conti, no, c'è tutto un periodo precedente che di solito è stato messo da parte, perché è chiaro, no? Costantino ha voluto mettere in evidenza la sua presenza, la sua persona, non facciamo esempio. Ora, l'autorità della Chiesa di Roma quindi ha un fondamento di tipo culturale. Con questa autorità si fa mediatore quindi attraverso dei delegati tra le parti. Cioè la lettera ai Corinti di Clemente Romano è molto importante perché contiene il primo testo sul primato del Vescovo di Roma. Vi ordino la pace, scrive Clemente, perché ho l'autorità di farlo. E vedete, lui dà un ordine molto costruttivo. Cioè voi dovete cercare le ragioni per fare la pace, non le ragioni per litigare. E qui riprende Paolo di Tarso e tutta una serie di parole chiave che studieremo, stanno facendo. Il primato del Vescovo di Roma si basa, scrive Clemente, sul concetto del primato di Pietro, così come lo ha descritto Paolo con grande sagacia, un po' imbronciata, ma anche con grande umiltà. Cioè, se il Signore ha chiamato Pietro accanto a sé, una ragione ci sarà, dice Paolo. Pietro non capisce niente, scrive Paolo nelle sue lettere, ha una testa dura, se per lui la buona notizia finisce qui, finisce via Gerusalemme, nessuno se ne ricorderà più e non ci sarà la salvezza, non ci sarà la storia della salvezza. Però dice devo ammettere che se il Signore ha voluto chiamare Pietro ci sarà una ragione che lui conosce, io no, e quindi è chiaro che è la figura di Pietro e deve essere centrata, no? È una pietra angolare che va tenuta in considerazione. E queste sono le grandi intuizioni di Paolo. È un'affermazione sarcastica, perché come studieremo poi nella lettera ai Galati, questo bellissimo, quest'opera straordinaria che incontreremo, Pietro e Paolo si sono scontrati con due, sono incontrati una volta, forse due, e si sono scontrati con durezza, ma questo non impedisce a Paolo di utilizzare la figura di Pietro e di diventare il grande stratega, il sapiente codificatore dell'autorità della Chiesa. Pietro, un'autorità di tipo pastorale, concepisce Paolo. E Pietro, secondo Paolo, non ha capito che se il Vangelo, se la buona notizia non va oltre Gerusalemme, se non viene diffusa nel vasto territorio dell'Ecumene, per il messaggio di Gesù di Nazareth non può esserci futuro. E Paolo si scaglia veramente contro Pietro in malo modo, ma capisce che Pietro ha vissuto col Signore, quindi rappresenta un'autorità. Se il Signore lo ha cercato, ci sarà una ragione. E Paolo quindi lascia da parte tutti i suoi rancori, li elabora, forse da lo psicologo, anche se ha ricevuto solo dissenso, e nel suo viaggiare sul territorio delle Ecumene si presenta portando l'autorità di Pietro, guarda anche se Pietro non ha voluto dargli nessuna credenziale, né lui né Giacomo, il fratello del Signore, hanno voluto dare a lui nessuna credenziale. E Paolo fa dire a Pietro tutta una serie di parole, di idee che sono sue, che sono di Paolo. Cioè, in questo modo, con questa intraprendenza, Paolo costruisce l'autorità di Pietro a Roma. E sarà Clemente Romano che le scrive queste cose agli Atti degli Apostoli, capendo perfettamente dalle lettere di Paolo qual è la strategia. Una strategia di grande efficacia intellettuale, di grande efficacia intellettuale. Quindi non ha nessuna importanza che Pietro sia stato materialmente a Roma, perché Paolo, quando arriva nella capitale dell'impero, si sente in dovere di farlo parlare con le sue parole e con le sue idee. Clemente, 30 anni dopo, raccoglie questa tradizione, e è lui che la crea questa tradizione, e la riporta nel testo degli Atti degli Apostoli. E poi, in nome di Paolo, impone per lettera il suo primato come successore di Pietro. Ecco l'operazione strategica. Quella è un'operazione di grande correttezza dal punto di vista culturale, no? Il Clemente Romano merita il titolo quindi di padre della Chiesa, di padre apostolico, in quanto portatore dell'autorità degli apostoli, di cui non si sapeva niente, perché porta avanti sapientemente la grande ed epocale operazione culturale iniziata da Paolo di Tarso. Cioè, alla fine del primo secolo la Chiesa di Roma, per opera di Clemente Romano, fonda la sua autorità sulle lettere di Paolo, e i concetti contenuti nelle lettere di Paolo diventano la trafila della linea pastorale e dottrinale della Chiesa di Roma, che tende a diventare il punto di riferimento per tutte le altre ecclesie sparse sul territorio dell'Ecumene. Quindi, prima di Costantino, la Chiesa costruisce la sua autorità con la cultura. E per concludere questo incontro, che non sarà l'ultimo con Clemente Romano, perché emerge ad ogni piè sospinto questo personaggio, giustamente, dobbiamo ricordare che in quel tempo la Chiesa di Roma può contare su strutture materiali molto ridotte. Guardate, Clemente vive in una modesta casa, si mantiene facendo il suo lavoro di impiegato. Cioè, no, la Chiesa non ha nessuna struttura. Noi ci immaginiamo quello che poi è venuto dopo, quelle straordinarie strutture che ci sono dopo, ma in questo momento Clemente Romano è uno qualunque che sta in una cattedra, fa l'impiegato, dirige l'attività liturgica di predicazione, di studio della comunità nella più grande precarietà, eppure lascia provvidenzialmente una bella impronta culturale sul territorio dell'ellenismo. Ora, guardate sul punto 4. Sul punto 4 c'è una proposta di lettura che forse qualcuno ha fatto, perché questo proposito è interessante leggere o rileggere uno dei romanzi di uno scrittore che non è stato abbastanza preso in considerazione, uno scrittore italiano che si chiama Guido Morselli, 1912-1973. Questo significativo romanzo si intitola A Roma senza Papa, è stato scritto nel 1974. Guardate, Morselli, con grande capacità di riflessione, immagina che venga eletto un Papa il quale pensa che la gerarchia della Chiesa debba tornare a vivere e a comportarsi secondo il modello di Clemente Romano. Ora, non è un'operazione facile da compiere, ma con pazienza e con dedizione questo Papa dell'avvenire, si riesce a spostare la Santa Sede in un monastero a Zagarolo, facendo un'affermazione molto interessante alla fine sulla natura di Dio. Ma guardate, cercate in biblioteca questo romanzo e leggetelo, perché è molto significativo. Ho sentito che Nanni Moretti fa un film che mi sembra di capire, però non cita Morselli. Bisogna appunto allora. E ora è venuto il momento di incontrare gli altri due padri apostolici, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne. Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, così come Clemente Romano, sono due figure importanti che lasciano il segno, proprio perché anche loro scrivono lettere sullo stile di Paolo di Tarso. E è doveroso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, riflettere sul fatto che Il riconoscimento di padre della Chiesa lo si acquisisce soprattutto per meriti culturali e in particolare con l'esercizio della scrittura. Quindi voi, padri o madri che siate, scrivete 4 righe al giorno, perché è di buon auspicio. Guardate sul punto 5 del repertorio, Policarpo, vescovo di Smirne. Ricordiamo che in greco poli significa tanti, carpos vuol dire frutto, carpoi sono i frutti, quindi il nome Policarpo significa tutti i frutti, cioè uno che dà tanti frutti, che porta tanti frutti. È un personaggio che emerge nella letteratura cristiana ellenistica perché è uno dei protagonisti di un'opera, guardate, molto interessante, che si intitola Dialogo con Trifone. E naturalmente quest'opera circola, in circolazione, questa collana della Rusconi Libri, poi dopo l'hanno cassata immediatamente quando Rusconi Libri ha cambiato padrone, li hanno eliminati tutti perché tanto ora, Dialogo con Trifone, scritta quest'opera da un filosofo che si chiama Giustino, che annoveriamo tra i padri apologisti. E il filosofo Giustino, guardate, è il primo esponente di quel movimento intellettuale sviluppatosi nel periodo dell'ellenismo che comincia a conciliare la fede e la dottrina cristiana con la filosofia greca. Il filosofo Giustino, 163 o 167 circa, emigra a Roma dalla regione della Samaria, abbraccia la fede cristiana di cui diventa un appassionato teorizzatore utilizzando il pensiero di Platone, scrive alcune importanti apologie e subisce il martirio dopo essere stato processato e condannato a morte per ateismo. È un po' curioso pensare ai cristiani delle origini che sono condannati per ateismo, per non aver voluto adorare l'imperatore, che lui considerava un bischero come tutti gli altri, e dimostra, questa è una battuta, nelle sue apologie, che non si può essere una persona umana che possa essere considerata divina, per una serie di ragioni logiche molto precise. Nell'opera Dialogo con Trifone, Giustino racconta il travagliato itinerario culturale che lo porta verso la fede. Guardate, potete trovare in biblioteca il testo del Dialogo con Trifone, lo si trova anche insieme alle apologie di Giustino, potete leggerne qualche pagina. Guardate, a quando risale l'ultima passeggiata che avete fatto sulla spiaggia? Beh, fra un po' se li faranno, no? E scrivete 4 righe in proposito, ve la ricordate? Oppure una volta vi starete chiedendo: ma perché dovremmo applicarci per rispondere a questa domanda? Cosa c'entra? Guardate, nel prologo del Dialogo con Trifone c'entra. Giustino racconta quello che gli è successo un giorno mentre stava camminando sulla spiaggia sul lungomare di Efeso. Non so se avete mai camminato sul lungomare, ma non importa, ed ecco, qualunque lungomare va bene. Ed ecco perché dovete rispondere appunto alla domanda di repertorio. Giustino cammina sulla spiaggia tutto solo, sconsolato, perché dopo aver girato tante scuole, qui ci viene in mente Plotino, vi ricordate? Che poi incontra Origene e finisce alla scuola di Ammonio. E dopo aver girato tante scuole non sa più a che cosa credere. E ad un tratto comincia a distinguere in lontananza, finiscono i bagni, rimane solo, no? E cammina sulla... ad un tratto comincia a distinguere in lontananza la figura di una persona che con passo flessuoso si avvicina, e quando lo vede bene si accorge che è un bel vecchio, dal fisico asciutto, un bell'uomo, tutto nudo, non ci usavano i costumi da bar, e tutto abbronzato, con i capelli e la barba candida, il quale quando gli è vicino gli sorride, gli parla: tu mi stavi aspettando, gli dice, illuminandolo, poi lo saluta, lo illumina, gli fa un discorsetto e poi lo saluta e torna indietro da dove è venuto. Veniva dalle spiagge di Smirna, aveva fatto 45 km circa, ma camminava molto allora, no? Il passeggiatore solitario abbiamo incontrato, no? Robert Bach. Giustino, è una grande allegoria questa, Giustino saprà poi che quel vecchio, apparso come per incanto sulla spiaggia di Efeso, è Policarpo, il vescovo di Smirna, che aveva poi tra l'altro, secondo la tradizione, la fama di essere un gran bell'uomo. E chi è Trifone? Dialogo con Trifone. Trifone, a cui Giustino racconta questa sua esperienza, è un suo amico, è un importante esponente della comunità ebraica. Vedete, quindi l'ebraismo e il cristianesimo vanno di pari passo, perché naturalmente è normale. Ma che cosa dice Policarpo a Giustino? Guarda, se leggiamo un frammento dal prologo del dialogo con Trifone di Giustino, dopo essermi rivolto successivamente ad uno storico della scuola del Portico, della SOA, ci siamo stati anche noi, no, a studiare, capii che per la sua troppa fiducia nell'essere umano non mi fece fare nessun progresso nella conoscenza di Dio. Poi mi rivolsi ad un peripatetico della scuola del liceo, un aristotelico, il quale per darmi lezioni mi chiede su due piedi di fissargli un salario. Poi mi rivolsi ad un pitagorico della scuola mistica, che mi costrinse ad una lunga iniziazione preliminare alla scienza. Poi mi affidai ad un platonico della scuola dell'Accademia, che suscitò in me l'ingenua speranza di poter vedere subito Dio. A liberarmi da questa illusione fu un bel vecchio dal fisico asciutto, tutto nudo e tutto abbronzato, con i capelli e la barba candidi, che incontrai sulla riva del mare, dove mi ero recato a camminare solo e sconsolato per trovare silenzio e solitudine. Egli mi sorrise, mi salutò e mi illuminò, rivelandomi che la vera filosofia, quella che conduce alla perfezione e alla felicità, non si raggiunge per via di dimostrazione. Non è, insomma, quella dei sapienti di questo mondo, è quella dei profeti di Dio, degli amici di Cristo, del Verbo incarnato che illumina ogni persona e che è stato predetto da Mosè e dai profeti. Ecco, Policarpo scrive una lettera ai Filippesi. La lettera ai Filippesi di Policarpo di Smirne è stata scritta nell'anno 107 e contiene un numero veramente alto di citazioni provenienti dalle lettere di Paolo di Tarso. Policarpo è quindi un altro diligente raccoglitore, selezionatore, divulgatore di scritti significativi, a cominciare dai testi delle lettere di Paolo di Tarso, che andranno a far parte della tradizione della Chiesa e che daranno forma e contenuto alla dottrina cristiana. Vedete, si spostano di città in città fino a Roma queste tradizioni. Ricordatevi la linea che abbiamo tracciato all'inizio, no? Ora, secondo la tradizione, attenti, Policarpo aveva vissuto, secondo la tradizione, con l'apostolo Giovanni, detto l'evangelista, il discepolo prediletto di Gesù, e la tradizione vuole che Giovanni l'evangelista sia emigrato a Smirne. Difatti i due personaggi, attenti, Giovanni e Policarpo di Smirne si identificano. Sappiamo che un gruppo della comunità di Smirne, guidato da un monaco che convenzionalmente viene chiamato Giovanni il Presbitero, è Policarpo in persona. Questo non lo sappiamo, non ci sono documenti per poter fare questa affermazione. Si trasferisce nell'isola di Patmos, sapete dov'è? Dove viene composto il testo del Vangelo secondo Giovanni e il testo dell'Apocalisse di Giovanni, due opere che rincontreremo a suo tempo, due opere ellenistiche fondamentali per la storia del pensiero umano. Cioè, dobbiamo precisare anche che il testo del celebre prologo del Vangelo secondo Giovanni, quello che comincia con la famosa frase «En archena logos», in principio è il verbo, la parola, e viene da tutte le studiose e studiosi di filologia attribuito al filosofo Giustino, o alla sua scuola. Guardate sul punto 6 del repertorio. Vale la pena a questo punto fare un'escursione sull'isola di Patmos, che siete stati? È un posto molto significativo. Patmos è la più settentrionale delle isole del Dodecaneso. È un'isola formata, è nell'Egeo, no? Sapete, dalla congiunzione mediante istmi di tre isolotti. È un'isola aspra e ventosa, coste molto frastagliate, con tante insenature e tante belle piccole spiagge. Sull'isola di Patmos tutto è governato dal grande monastero che assomiglia ad una fortezza. Lì comandano i monaci, questa è una cosa molto significativa, perché quelli per fortuna hanno ordinato che alle 11 si debba far silenzio di sera. E così invece che il caos che c'è sulle altre isole, si può sentire il mare, si può sentire gli animali che sono lì, ci sono le pecore, cioè, si possono sentire le voci di quelli che chiacchierano, si ascolta la voce della luna, questo è un fatto positivo. Ora, questo grande monastero è stato retto nell'undicesimo secolo dall'imperatore bizantino Alessio I Comneno, il quale lo donò ad un monaco, al monaco Cristodulo, ma questo monastero è dedicato a San Giovanni Evangelista, sapete, ma si chiama di San Giovanni Teologo, e questo per conciliare, poi le cose non vengono mai spiegate, ma per conciliare la leggenda con la storia. Perché? Ma perché San Giovanni Evangelista, che secondo la tradizione sarebbe stato qui in esilio ai tempi dell'imperatore Domiziano, dall'anno 95 all'anno 97, ma in realtà alla figura di San Giovanni Evangelista si sovrappone quella di Policarpo di Smirne e soprattutto quella di quello che c'è stato davvero, cioè del monaco successore di Policarpo, che viene chiamato convenzionalmente Giovanni il Presbitero, cioè l'anziano teologo saggio e sapiente che ha diretto la comunità nella quale alla fine del primo secolo sono stati composti i testi del Vangelo secondo Giovanni e dell'Apocalisse. Ecco, la ragione per cui giustamente si parla di Giovanni il teologo, per identificare questo personaggio reale che è quello che coordina e dirige questa grande operazione culturale. Ora, utilizzando la guida della Grecia e collegandovi alla rete, fate un'escursione sull'isola di Patmos, questa è la stagione, visitatene leggendo i vari centri, i monumenti, in particolare questo monastero, fortezza di San Giovanni Teologo, e poi il monastero dell'Apocalisse, che è un edificio costruito nel XVII secolo, nel 1600, dove, secondo la tradizione, Giovanni Evangelista avrebbe scritto il testo dell'Apocalisse. Buon viaggio. Ora, torniamo alla figura del padre della Chiesa, Policarpo di Smirne. Guardate, noi possediamo anche un significativo testo epistolare che lo vede protagonista, ed è la lettera degli smirnesi sul martirio di Policarpo, che fa parte della letteratura dei padri apostolici e di un anonimo autore. Ora, i membri della comunità di Smirne divulgano per lettera, e qualcuno ha scritto che divulgano per lettera, il racconto del martirio del loro vescovo. Leggiamo un frammento di questa lettera che ci spiega che tipo fosse Policarpo di Smirne, una figura dalla forte personalità, dalla fede salda e in possesso di uno spiccato senso dell'umorismo, secondo lo stile tanto della cultura ebraica del Talmud quanto delle scuole dell'ellenismo, epicurei, stoici, no? Scettici, abbiamo visto dei martiri anche degli stoici, degli scettici, degli epicurei. Leggiamo dalla lettera degli smirnesi sul martirio di Policarpo: i carnefici tentarono invano di spaventare Policarpo, minacciando di farlo morire tra atroci tormenti, o sbranato dalle belve, o bruciato nel fuoco, o fritto nell'olio bollente. Policarpo rispose col sorriso sulle labbra e con la solita sicurezza con cui aveva guidato la nostra comunità, e disse: volete farmi mangiare dalle belve? Bene. Non sono forse creature di Dio? Volete farmi bruciare nel fuoco? Bene. Dio non parla forse attraverso il rovetto ardente? Volete friggermi nell'olio? Bene, non serve forse l'olio per la consacrazione legale? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, no? E aggiunse, rivolgendosi paternamente ai carnefici, qualunque scelta facciate, fratelli, è ben fatta davanti a Dio. Grande smobilitatore. La tradizione vuole ancora che Policarpo fosse a Roma nel 154, quando aveva circa 85 anni, per discutere molto animatamente col Papa Aniceto, che è l'undicesimo successore di Pietro, sulla data della celebrazione della Pasqua. A Roma sostenevano la flessibilità della data, secondo il calendario lunare. Policarpo sosteneva che la Pasqua andava celebrata quando la celebrano gli ebrei, il 14 di Nisan. Non fu trovato un accordo, e anzi si dice, beh, ognuno continua a fare come pensate, secondo le vostre tradizioni. E allora a Roma, per la celebrazione della Pasqua, fu adottato il metodo della data flessibile, come facciamo adesso, mentre in Oriente ci fu la continuità, ecco, con la data della Pasqua ebraica. Ora, le comunità giovannee di Policarpo, vescovo di Smirne, dal primo secolo si diffondono in tutte le isole elleniche e in tutte le terre bagnate dal mare Egeo. In queste ecclesie vengono letti, in funzione liturgica, vengono divulgati, studiati, interpretati soprattutto i testi delle lettere di Paolo di Tarso, e questo fatto ne determina la conservazione e favorisce l'instaurarsi di quella che è stata chiamata la tradizione paolina. Vedete, un passo dopo l'altro capiamo il quadro della, in cui prende corpo l'autorevolezza delle lettere di Paolo. Anche il terzo padre apostolico che dobbiamo incontrare contribuisce notevolmente alla divulgazione dei testi e al potenziamento della credibilità delle parole chiave e dei concetti cardine contenuti nelle lettere di Paolo. E quindi si delinea chiaramente qual è stato il ruolo culturale che hanno avuto i padri, i cosiddetti apostolici, cioè quello di contribuire notevolmente alla divulgazione dei testi e al potenziamento della credibilità delle parole chiave e dei concetti cardine contenuti nelle lettere di Paolo. Questo è un concetto, il ruolo dei padri apostolici, i primi padri della Chiesa, che va chiarito prima di incontrare Paolo di Tarso e prima di sfogliare il suo epistolario, perché dal punto di vista didattico, cioè in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, soltanto chiarendo questo concetto, cioè il ruolo culturale che hanno i padri apostolici, possiamo domandarci chi è Paolo di Tarso e quali sono appunto le parole chiave e le idee cardine contenute nelle sue lettere. Il terzo padre apostolico che incontriamo si chiama Ignazio ed è il vescovo di Antiochia. Il primo nucleo dissentente riguardanti la letteratura dei Vangeli e il primo catalogo di parole chiave significative che costituiscono la struttura di base della dottrina cristiana prendono forma ad Antiochia. Guardate, Ignazio, secondo la tradizione, è stato vescovo di Antiochia dall'anno 70 all'anno 107. E prima di incontrarlo da vicino, noi dobbiamo puntare la nostra attenzione sulla città di Antiochia. Guardate sul punto 7 del repertorio. Antiochia oggi si chiama Antachia e potete visitarla e localizzarla sulla carta geografica utilizzando la guida della Turchia, che avrete sul comodino, no? Insieme alla guida della Grecia, anche se conserva poco del suo antico splendore. La città è stata fondata sulle sponde del fiume Oronte nel 301 a.C. da Seleuco I Nicatore, diadoco, cioè generale di Alessandro Magno, conosciamo questo tema, che l'ha chiamata Antiochia in onore di suo padre Antioco. Ricordiamo che ad Antiochia è sorta la terza grande biblioteca ellenistica, dopo quella di Alessandria e di Pergamo. La città di Antiochia è la capitale quindi del regno di Siria, è la capitale della monarchia ellenistica dei Seleucidi e dal secondo secolo a.C. diventa un centro d'affari molto importante, gestito dai mercanti greci ed ebrei, che lì si incontrano. e arriva ad avere più di 500.000 abitanti, perché è il primo punto di raccolta della migrazione di manodopera da sud verso nord. Questo fatto ha sempre determinato le migrazioni e le concentrazioni urbane, è chiaro. Ora, ed è proprio ad Antiochia che si forma e si sviluppa il movimento dei cosiddetti cristiani ellenisti, che svolge un ruolo di primo piano nella diffusione del Vangelo, nella predicazione della buona notizia. I cosiddetti cristiani ellenisti, cioè la prima generazione di cristiani propriamente detti, sono degli ebrei che per mancanza di lavoro e per ragioni economiche migrano dalla terra di Canaan verso nord, verso il territorio dell'ellenismo, e quindi cominciano a parlare il greco della Koinè e sentono la necessità di svecchiare la cultura troppo rigida e clericale dell'ebraismo. E sono questi migranti di ultima generazione che portano nelle sinagoghe, fondate già da qualche secolo nel corso della continua diaspora ebraica nelle grandi città ellenistiche, ad Antiochia prima di tutto, bene, sono questi migranti che portano nelle sinagoghe della diaspora la buona notizia della predicazione, della passione, della morte, della risurrezione di quel rabbi, che si, quel rabbi ebraico che si chiama Gesù di Nazaret. E questo messaggio di salvezza e di liberazione trova udienza, perché anche nelle comunità ebraiche della diaspora, come sappiamo, esiste un movimento riformatore che si è messo in moto da tempo sulla scia della cultura ellenistica e che ha promosso la traduzione in greco dei testi biblici. E abbiamo studiato, no, nei particolari questo avvenimento nel percorso dell'anno 2007-2008. Questi migranti, i cosiddetti cristiani ellenisti, portano ad Antiochia, che è, come abbiamo detto, il primo grande avamposto del movimento migratorio verso l'ellenismo, la notizia e i racconti sulla figura di Gesù di Nazaret, che oltrepassano così la cerchia del giudaismo palestinese. I cristiani ellenisti, per aver preso questa iniziativa, si mettono anche in urto con gli apostoli, no? Con Pietro e con Giacomo, il fratello del Signore, che a Gerusalemme vogliono fermamente tenere il messaggio del rabbi Nazareno, che pensano di avere ereditato, chiuso nella cerchia del giudaismo palestinese. Cioè gli apostoli, a cominciare da Pietro e da Giacomo, il fratello del Signore, considerano, secondo la testimonianza diretta di Paolo di Tarso, un gesto sacrilego quello di contaminare la parola ebraica, aramaica di Gesù con il mondo blasfemo dell'ellenismo. Gesù è venuto, così pensano gli apostoli, per ricostruire il Tempio di Israele. Adesso noi capiamo sempre meglio come si sia creata l'esigenza di ricucire questi strappi, no? Quando alla fine del primo secolo la buona notizia, il Vangelo, si è diffusa nel mondo dell'ellenismo arrivando fino a Roma, mentre a Gerusalemme non ne rimane che un eco dell'ultima, che poi non darà più segno. Comprendiamo che della ricucitura degli strappi nel corso del primo secolo se ne occupano i padri apostolici con le loro lettere di indirizzo e di commento all'epistolario di Paolo di Tarso. E poi, come sappiamo, questo lungimirante esercizio intellettuale viene completato da quel rapsodo, da quel sarto, che è Clemente Romano, con la composizione del protocatechismo intitolato Atti degli Apostoli. Secondo il testo, la rapsodia degli Atti degli Apostoli, la Chiesa di Antiochia nasce con l'approvazione di Gerusalemme, cioè con il benestare di Pietro tramite la figura di Barnaba, che insieme a Saulo risulta essere il principale mediatore tra gli apostoli rimasti a Gerusalemme e i cosiddetti cristiani ellenisti. Questo passo strategico lo possiamo leggere nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 19 al versetto 30. Il fatto è che Paolo di Tarso, nelle sue lettere, racconta tutta un'altra storia, e lo vedremo, lo studieremo, cioè la storia drammatica e realistica che lui ha vissuto in prima persona dell'insanabile disputa tra quelli di Gerusalemme e i cristiani ellenisti di Antiochia, di cui lui faceva parte. Ed ecco che nel testo degli Atti, e lo ribadiamo ancora una volta, emerge il sapiente ruolo di mediazione del padre apostolico Clemente Romano. Se nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli puntiamo la nostra attenzione sulla seconda parte del versetto 26, noi comprendiamo bene che mentre da una parte si tesse l'apologia dell'armonia che si instaura tra tutti i membri della ipotetica chiesa delle origini di Gerusalemme, dall'altra si vuole mettere in evidenza, senza finzioni, una precisa realtà storica. Ed è per questo che nel versetto 26 si legge: proprio ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi si fa una doppia affermazione, giustamente, una allegorica e una un indirizzo di tipo storico. Con questa affermazione, gli Atti degli Apostoli, il testo del proto catechismo cristiano, vuole alludere al fatto inequivocabile che ad Antiochia è nato il cristianesimo, è ad Antiochia che è nata la Chiesa. Antiochia è la città dove viene cristianizzato Saul Tarsensis, e poi diventerà Paolo, e da dove parte per viaggiare sul territorio delle Cumene. Paolo parte di lì. La Chiesa di Antiochia, lì ci arriva, però poi vedremo, la Chiesa di Antiochia è di fatti la prima ad essere chiamata metropolitica. C'è la parola polis dentro, cioè la città della Chiesa madre. E quindi il vescovo di Antiochia ha un grande ascendente su tutta la cristianità delle origini. Antiochia in quel momento è Roma, no? È il centro. La Chiesa di Antiochia è di fatti la prima ad essere chiamata metropolitica. E adesso possiamo incontrare il più celebre dei vescovi di Antiochia, il padre apostolico Ignazio. E per entrare in contatto con questo personaggio bisogna raccontare una storia. Nei primi mesi dell'anno 107, mentre tutto l'impero romano celebra la vittoria definitiva dell'imperatore Traiano sui Daci, ma questa è un'altra storia, una triste e strana comitiva viaggia dalla Siria verso Roma. Questa comitiva è formata da un plotone di teste di cuoio, e voi sapete di che cosa si tratta. Sono duri soldati romani in assetto di guerra, in delicata missione speciale, perché hanno ricevuto l'ordine di trasferire nella capitale un pericoloso prigioniero. Il fatto è che quando il comandante e i soldati di questo plotone arrivano nel carcere di Antiochia e vedono il pericoloso prigioniero, rimangono sconcertati, perché si trovano di fronte ad un piccolo uomo anziano, un po' curvo, una persona simpatica, dolce, che sorride sempre, chiama cari fratelli questi russi soldati delle forze speciali. Cioè, Ignazio, vescovo della città di Antiochia, è stato condannato a morte per ateismo, pure lui non può e non vuole riconoscere che nella persona dell'imperatore ci sia una natura divina. E la puntigliosa magistratura romana prevede per questo reato la condanna ad bestias, cioè ad essere sbranati dalle belve, e questa condanna deve essere eseguita nel circo romano davanti all'autorità religiosa e alla figura divina dell'imperatore, oggi un suo degno rappresentante. I romani erano molto fiscali da questo punto di vista. I condannati avevano dei diritti, questi erano. E il cristianesimo dei padri apostolici, vedete, si presenta come una non religione e quindi come una fede che non riconosce nessun idolo, perché il Signore, Kyrios, abbiamo visto questa parola la scorsa settimana, non è un Dio, ma è un Padre che dispensa bontà e misericordia. Quindi si smobilita questo concetto. Veniva fatta quindi una professione di ateismo, no? E il filosofo Ernst Bloch dirà: solo un ateo può essere un buon cristiano, e lo dirà non per fare una battuta, ma per fare un ragionamento sulla storia del cristianesimo. Ora, questo viaggio di Ignazio è un viaggio straordinario, perché al suo passaggio di paese in paese tutti i membri delle comunità cristiane si muovono per andarlo a salutare, per vederlo, per parlargli, per chiedergli consigli, e queste scene di affetto e commozione si rinnovano giornalmente. Non solo, ma lungo la strada Ignazio vuole manifestare la propria riconoscenza anche a coloro che non sono potuti venire di persona a salutarlo. E così, strada facendo, scrive anche 14 lettere, e 7 di queste lettere sono considerate autentiche. Ignazio scrive alla comunità di Efeso, di Magnesia, di Trauli, di Roma, di Filadelfia, di Smirne, e poi scrive a Policarpo pregandolo di scrivere lui alle altre chiese, perché Ignazio non ce l'avrebbe fatta a scrivere a tutti. E con questo si vuole affermare che il cristianesimo ha già conquistato una vasta popolarità. Guardate sul punto 8 del repertorio, le 7 lettere di Ignazio di Antiochia alle comunità di Efeso, di Magnesia, di Tralli, di Roma, di Filadelfia, di Smirne e a Policarpo sono state raccolte, conservate, trascritte e costituiscono l'epistolaio cristiano più antico e autorevole dopo quello di Paolo di Tarso. E non si possono leggere queste lettere senza restare colpiti. È doveroso che la scuola ne consigli la lettura. L'epistolario di Ignazio di Antiochia è una significativa opera di sapienza poetica e bellissima, ed è anche un importante esempio di letteratura dell'umanesimo, e ha quindi un posto di rilievo nella storia del pensiero umano. Non c'è in quelle lettere una grande perfezione stilistica, ma il linguaggio è diretto, è di carattere popolare ed è energico ed appassionato, ed è dotato di una profonda carica esistenziale. Nell'epistolario di Ignazio di Antiochia si incontra uno scrittore quindi dalla forte personalità, che non usa citazioni esplicite né dell'Antico Testamento né dalla letteratura dei Vangeli, che peraltro è via di formazione, ma interpreta il senso del messaggio veterotestamentario ed evangelico secondo lo spirito ecumenico della coinè ellenistica. Le lettere di Ignazio di Antiochia contengono le parole chiave, le idee cardine, i grandi temi esistenziali, il concetto di Dio, la definizione del Cristo della fede, così come li ha elaborati ed espressi Paolo di Tarso nelle sue lettere. Questo significa qualcosa. Questo significa che i grandi argomenti contenuti nelle lettere di Paolo di Tarso, circa 40 anni dopo la sua morte, sono stati interiorizzati dalle comunità, dalle assemblee, dalle ecclesie, in particolare ad Antiochia, a Smirne e a Roma, e stanno diventando il documento base su cui si va costruendo la dottrina della Chiesa. Quindi la Chiesa materialmente non nasce intorno ad un Messia che viene lasciato solo, come apprendiamo dalla letteratura dei Vangeli, e non nasce intorno agli apostoli che rimangono ognuno per conto proprio ancorati al Tempio di Gerusalemme, come apprendiamo dalle lettere di Paolo. La Chiesa non nasce neppure intorno a Paolo di Tarso, che viaggia, scrive e fa da animatore a piccoli gruppi di opinione. Cioè, la Chiesa nasce e si sviluppa dopo il primo secolo intorno alle figure dei vescovi, cioè dei pastori. I padri della Chiesa, a cominciare dai padri apostolici, sono i vescovi, ed è Paolo che tratteggia questa nuova figura istituzionale già dalle sue lettere, la figura del pastore. Paolo tratteggia questa figura con il pensiero indirizzato alla sapienza poetica veritica dell'Antico Testamento. In particolare lui guarda al libro di Amos, ve lo ricordate Amos, perché vuol farsi intendere prima di tutto dai suoi fratelli, dagli ebrei delle sinagoghe che conoscono bene questo tema. Chi di voi nell'anno 2007-2008 ha viaggiato nel territorio della sapienza poetica veritica dovrete ricordare che il libro di Amos, ci vorrebbe un ripasso, ma per ripassare sarebbe necessario ripercorrere almeno due itinerari interi, ma le trovate sul sito queste lezioni, no? Sul sito ce l'avete nei vostri materiali. Il libro di Amos contiene i concetti più antichi della letteratura dei profeti, il cosiddetto Midrash Nebihim. Ora, il testo del libro di Amos, come ci ricordano le studiose e gli studiosi di filologia biblica, contiene i tratti del rituale di iniziazione del profeta, che si presenta come un pastore perché vive in esilio fuori dai centri del potere. Il Signore mi ha chiamato, proclama Amos, mentre seguivo il gregge al pascolo, e mi ha ordinato di portare un messaggio. Paolo di Tarso si identifica, è evidente, no? E i cristiani eredici si identificano, sono degli ebrei, hanno quella cultura lì, si identificano. Ora, su questo concetto legato al libro di Amos, Paolo vuole puntare l'attenzione quando dice che la comunità deve essere guidata da un vescovo, cioè da una figura autorevole riconosciuta da tutti come pastore. Ed è poi Ignazio di Antiochia che nelle sue lettere costruisce il ruolo del vescovo. Scrive Ignazio: il vescovo, il pastore, eletto dalla sua comunità, diventa l'espressione materiale, spirituale, culturale della comunità stessa e diventa il perno della vita cristiana sotto ogni aspetto. È il centro dell'unità, è la garanzia della presenza di Cristo, è la guida per la realizzazione della solidarietà sulla terra, come ci chiede il Padre nostro che è in cielo. Vedete, queste cinque righe sono potentissime. Guardate, al punto 8, di nuovo, c'è una curiosità letteraria. Uno scrittore britannico di Edimburgo, che qualche volta abbiamo citato, che si chiama Bruce Marshall, 1899-1979, ha scritto nel 1970 un romanzo che si intitola Il vescovo, eccolo qua, è ormai un libro un po' antico, si intitola Il vescovo, in cui lo scrittore con grande finezza e con una certa dose di comicità, perché è uno scrittore che ama l'umorismo, mette in evidenza i dilemmi che mettono in crisi il clero cattolico. Ora, questo romanzo ha un sottotitolo che è un'esclamazione: oh, che sant'uomo, ma che tormento. Conoscete questa esclamazione? È una citazione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che sono le parole che dice Don Abbondio dopo la sua visita al cardinale Borromeo. Ora, cercatelo in biblioteca questo romanzo, leggetene qualche pagina, cominciate con leggere la citazione iniziale, che naturalmente è tratta dall'epistolario di Paolo di Tarso. Poi, già che ci siete, potete anche leggere dai Promessi Sposi, visto che abbiamo già fatto questo esercizio qualche settimana fa, no? Il capitolo 26esimo del romanzo manzoniano. Questo è un intreccio filologico, ormai siete esperte ed esperti di intrecci filologici. Abbiamo fatto questa digressione sui padri apostolici, Clemente Romano, Policarpo di Smirne, Ignazio di Antiochia, per capire come, attraverso gli scritti di questi personaggi, le lettere di Paolo di Tarso siano entrate nella cultura di base delle ecclesie e siano diventate la struttura portante per la formulazione della dottrina cristiana. Quando nel IV secolo assisteremo al grande dibattito culturale che si trasforma in uno scontro epocale, nel corso del quale purtroppo si mette persino mano alle armi, perché l'imperatore Costantino si intromette con la forza, un grande dibattito culturale che si sviluppa per affermare un ben preciso modello ecumenico di Chiesa e per definire la natura di Gesù Cristo, lo abbiamo studiato più di una volta questo argomento attraverso i documenti del primo concilio, quello di Nicea del 325, poi attraverso i documenti dei concili di Calcedonia, di Efeso e di Costantinopoli. Ebbene, nel corso di questo accanito scontro culturale, perché c'è grande eterogeneità ecclesiale, c'è un pensiero plurale nella Chiesa delle origini. Cioè, le lettere di Paolo di Tarso vengono presentate come il manifesto della Chiesa del Vescovo di Roma. Una Chiesa che a partire da Clemente Romano si era conquistata un potere morale e culturale con grandi sacrifici e con coerenti scelte umane e materiali. Per la Chiesa di Roma, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, Gesù Cristo possiede una sostanza davvero Dio, ma anche una natura davvero uomo. Al concilio di Nicea nel 325 la Chiesa di Roma riesce a far prevalere il suo modello e le lettere di Paolo di Tarso diventano quindi il primo nucleo di un canone letterario della letteratura dei Vangeli che si va formando e diventano parola di Dio, la struttura intellettuale, dottrinale, liturgica della Chiesa. Ora, nel IV secolo, molte pagine contenute nell'epistolario di Paolo, se lette fuori dal contesto in cui erano state scritte, potevano suscitare scandalo. Era quindi opportuno fare una selezione, compiere un'esegesi di carattere liturgico che ha imbalsamato gran parte dei testi per secoli, fino all'età moderna, fino al XVI secolo, fino al 1500. I pensatori della scolastica, per esempio Tommaso d'Aquino nel 1247, e i pensatori rinascimentali, per esempio Erasmo da Rotterdam nel 1515, hanno colto l'insegnamento importante che viene dalle lettere di Paolo: la salvezza umana, il regno di Dio, la qualità della vita, insomma, si costruiscono non ripiegando in un passato mitico che non c'è più, che non c'è mai stato e che non può rivivere. Quindi la salvezza umana, il regno di Dio, la qualità della vita si costruisce non tornando al passato, ma utilizzando il patrimonio intellettuale del passato, i classici, e ormai anche l'epistolario di Paolo di Tarso è un classico, alla luce del presente e guardando all'avvenire. Le lettere di Paolo hanno cominciato a rivivere quando in età medievale moderna sono state rilette con lo spirito dell'umanesimo utopico e scettico. Le lettrici e i lettori che in età medievale moderna hanno letto i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso hanno cominciato a porci una serie di interrogativi che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo porci anche noi. Di che cosa parlano? A chi sono state inviate? Quando sono state inviate? Quante sono? E soprattutto, sono state scritte tutte da Paolo, le lettere di Paolo di Tarso? E a questi interrogativi cercheremo di dare delle risposte. E ora, per concludere, sempre sulla scia della didattica della lettura e della scrittura, in relazione all'epistolario di Paolo di Tarso, che ha influenzato non poco la storia della cultura, facciamo una rapida incursione nella letteratura contemporanea, incontrando uno scrittore con il quale abbiamo avuto a che fare più di una volta, anche durante questo viaggio, l'ultima volta non più tardi di qualche settimana fa, e abbiamo detto che lo avremmo rincontrato. Questo scrittore si chiama Fyodor Dostoevskij, non ha bisogno di presentazioni. Come sapete, Dostoevskij è stato inizialmente un giovane scrittore romantico, finché i sogni romantici non sono stati brutalmente repressi dalla polizia zarista. Sappiamo che il giovane Dostoevskij, come molti intellettuali della sua generazione, della prima metà dell'Ottocento in Russia, coltiva sentimenti umanitari, comincia a frequentare i circoli socialisti, siamo nel 1848, un anno di insurrezioni popolari in tutta Europa. Ricordate senz'altro che nel 1849 Dostoevskij viene arrestato insieme agli organizzatori delle sommosse scoppiate come in tutte le capitali europee, anche a Pietroburgo, e insieme ai suoi compagni rivoluzionari viene processato, condannato a morte, un provvedimento volutamente sproporzionato. Sapete che Dostoevskij viene condotto sul luogo dell'esecuzione, in piazza Semyonov di Pietroburgo, all'ultimo momento, proprio prima che il plotone d'esecuzione riceva l'ordine di fare fuoco. Racconterà nel romanzo intitolato L'idiota questo drammatico episodio Dostoevskij. I condannati apprendono che la sentenza è stata commutata nei lavori forzati in Siberia. E la mattina del 22 dicembre 1849, Dostoevskij da quel giorno dirà di essere nato per la seconda volta il 22 dicembre e dirà anche di aver provato le stesse sensazioni che deve aver provato Paolo di Tarso nel momento della folgorazione sulla via di Damasco. La stessa luce ho visto in quel momento, dopo un po' che mi sono reso conto di quello che succedeva. Due giorni dopo, nella notte di Natale, lo scrittore inizia il doloroso viaggio verso il Calvario della Siberia e durante i 10 anni in Siberia, 4 di lavori forzati, 6 di esilio, Dostoevskij legge incessantemente la letteratura biblica, in particolare i Vangeli, le lettere di Paolo. Quando Dostoevskij torna a Pietroburgo è profondamente cambiato, non ha più un animo romantico. Riprende la sua abilità letteraria con uno spirito ben diverso dal precedente, perché le sofferenze sopportate in prigionia, la preoccupazione della povertà, l'amarezza per la morte della moglie e del figlio che era sposato in stato, l'epilessia che lo tormenta, l'incontrollata passione per il gioco, incidono duramente sul suo spirito, comincia a vedere nel mondo la presenza della malvagità piuttosto che quella della benevolenza. Dostoevskij, così come fa Paolo di Tarso nel suo epistolario, in particolare nella lettera ai Romani di cui ci siamo occupati la scorsa settimana, riflette sul tema del male, della libertà e della difficoltà di amare il prossimo. Senza conoscere l'epistolario di Paolo, le opere di Dostoevskij non si leggono bene fino in fondo. C'è un romanzo che mette in evidenza più degli altri questi aspetti, ed è un'opera che viene considerata tra le più grandiose della storia della letteratura e della storia del pensiero umano. Il compito della scuola è quello di promuovere la lettura di questo romanzo sono 1000 pagine da affrontare con il metodo del leggere multum, e la scuola deve fare nei confronti di quest'opera la stessa campagna promozionale che è stata fatta per un altro romanzetto di quell'esordiente scrittore russo che si chiama Leone Tolstoi, Guerra e Pace. E ci siamo accorti che la grandissima maggioranza non aveva mai letto Guerra e Pace, poi più di un centinaio di persone lo hanno letto, ed è un'impresa che va compiuta nella vita questa, E insomma, cioè il romanzo che Fyodor Dostoevskij comincia a scrivere nell'aprile del 1878 e che termina nel gennaio del 1879, guardate, con il metodo del leggere multum, al ritmo di 4 pagine al giorno, a leggere questo romanzo ci si impegna allo stesso tempo che ci ha messo Dostoevskij a scriverlo. Quindi non ci lamentiamo granché. Ora, ebbene, questo romanzo, che tutti voi conoscete, si intitola I fratelli Karamazov. Il romanzo intitolato I fratelli Karamazov viene considerato l'opera più esaustiva del genio narrativo dostoevskiano e uno dei romanzi più grandiosi che siano mai stati scritti. In questo romanzo Dostoevskij racconta la storia di una grande e terribile famiglia, quella di Fyodor Pavlovich Karamazov, un vero padre padrone, e dei suoi tre figli legittimi, Dmitri, detto Mitya, Ivan e Alexei, detto Alyosha, nonché del figlio illegittimo Smerdiakov. La lettura di questo vasto romanzo, a cui Dostoevskij avrebbe dato un seguito se non fosse morto prima, va iniziata dall'indice, quindi seguite le indicazioni della scuola, che come per molti romanzi dell'Ottocento si presenta come un vero e proprio catalogo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il testo dell'opera è ben ripartito per essere stampato a puntate, ma anche per favorirne il più possibile la lettura con il sistema del leggere multum. Dostoevskij lo sa benissimo questo. Il testo dei fratelli Karamazov è diviso in 4 parti più un epilogo finale, 4 parti che sono suddivise in 12 libri, ogni libro ha il suo titolo, ripartiti in capitoli che sono 105. Il primo esercizio da fare quindi è quello di leggere l'indice di questo romanzo. Magari ce l'avete anche in casa questo romanzo, perché il secondo esercizio è quello di leggere la citazione iniziale tratta dal testo del Vangelo secondo Giovanni, e qui il pensiero va a Policarpo di Stirne o no. Ora, il terzo esercizio è quello di leggere le due paginette iniziali intitolate L'autore alla lettrice, al lettore, dove chi ci scrive personalmente a ciascuno e a ciascuno di noi. Che volete di più? Ebbene, Dostoevskij scrive una lettera ciascuna a ciascuno di noi per informarci su quale sia per lui l'eroe del suo romanzo, e per riflettere sulla domanda che probabilmente ciascuna lettrice, ciascun lettore si pone: ma per quale motivo io devo spendere il mio tempo, l'avete già detto, per informarmi dei fatti e sulla vita di questo personaggio che non è per niente un grand'uomo, ma è piuttosto un tipo strano, anzi addirittura un po' stravagante? Per quale motivo io dovrei leggere questo romanzo? Si dice Dostoevskij che la famiglia. La sola risposta che Dostoevskij ha da dare è questa. E voi pensate che oggi, in un'epoca come la nostra, si possa esigere dalle persone la chiarezza? Nel tempo delle leggi ad personam. Ora, queste stesse parole Dostoevskij, noi diciamo, le usa in un'opera che si intitola Memorie di una casa morta, 1855, per alludere alla figura di Paolo di Tarso. Dio, scrive Dostoevskij, non ha scelto un grand'uomo per portare il messaggio di salvezza, ma ha illuminato sulla via di Damasco la mente di un tipo un po' strano, addirittura un po' stravagante. Lo incontreremo. Il romanzo intitolato I fratelli Karamazov si fonda su un'idea centrale, quella della disgregazione, prima di tutto di una famiglia, e tutto il racconto si sviluppa sulla linea del difficile equilibrio intorno al tema dell'innocenza e della colpevolezza, che riguarda i quattro fratelli in relazione alla morte violenta del loro dispotico padre patriarca, costui che come tutti sappiamo, viene ucciso dalle filette con Smerdiakov, il figlio illegittimo, ma l'ispiratore, sia pure indiretto, del parricidio è Ivan, che lo ha plagiato con i suoi discorsi, tra virgolette, Anche se lo scrittore, nella sua lettera iniziale, che scrive a ciascuno e ciascuno di noi, nomina come suo eroe la figura di Alyosha, di Alexei, sappiamo però che il personaggio di Ivan Karamazov, le studiose e gli studiosi parlano di Enigma Ivan, è quello che rappresenta meglio la rabbia e i pensieri di Dostoevskij. È a Ivan Karamazov, il fratello scettico, negatore di Dio ma affettato di fede, che lo scrittore fa trattare in chiave evangelica i temi dell'amore del prossimo, della libertà e del male assoluto. Guardate, nel cuore del romanzo I fratelli Karamazov c'è un capitolo che rappresenta uno dei vertici della letteratura universale e che si intitola Il grande inquisitore. Il capitolo che precede Il grande inquisitore si intitola Ribellione e fa da introduzione all'episodio del grande inquisitore. Per concludere, abbiate pazienza, leggiamo una pagina, la prima pagina del capitolo intitolato Ribellione. I protagonisti sono Ivan e Alyosha e non credo ci sia bisogno di dare delle spiegazioni. Dostoevskij ha letto e conosce bene il testo dell'epistolario di Paolo di Tarso e ce lo fa sapere facendone provocatoriamente l'esegesi. Devo farci una confessione, comincio a fare. Io non ho mai potuto capire come sia possibile amare il prossimo. Appunto, il prossimo, a parer mio, è impossibile amarlo, a differenza forse di chi ci sta lontano. Ho letto, per esempio, non ricordo dove, di un certo Giovanni il Caritatevole, un santo, che essendo arrivato alla sua capanna un viandante affamato e intirizzito e pregandolo di farlo scaldare, lui ci si coricò insieme nel letto, lo abbracciò e cominciò a soffiargli il fiato nella bocca che aveva piena di marcia e di fetore per non so quale orrenda malattia. Io sono convinto che una cosa simile costui la facesse in un gusto d'autotortura, di un'autotortura piena di menzogna, per un amore impostogli dal dovere, con lo scopo di infliggere a se stesso una memorabile sentenza. Perché l'essere umano si faccia male, bisogna che rimanga nascosto. Non appena si mostra il viso, l'amore è finito. È una cosa di cui più volte ha parlato lo Starek Zobima, commentò Alyosha. Anche lui diceva che il viso degli esseri umani, per molti che sono ancora inesperti dell'amore del prossimo, riesce spesso di impedimento all'amore. Ma c'è pure molto l'amore tra le persone e ce n'è quasi di simile all'amore di Cristo. L'ho conosciuto io stesso già, ma io per conto mio non l'ho ancora mai conosciuto, ne posso comprenderlo, e con me una quantità stragrande di persone. La questione, vedi, è tutta qui: se questo derivi da cattiva disposizione degli esseri umani o piuttosto dal fatto che tale è la loro natura. A parer mio, l'amore di Cristo per gli esseri umani è una specie di miracolo impossibile sulla terra. Certo, egli era un Dio, ma noi altri non siamo dei. Un esempio: io posso soffrire profondamente, ma un altro non potrà mai rendersi conto del grado di profondità raggiunto dalla mia sofferenza, perché appunto egli è un altro e non me. A parte poi che difficilmente l'essere umano si riduce a riconoscere in un altro un sofferente, come se si trattasse di una categoria stabilita. Per quale ragione non vi si riduce secondo te? Ma perché poniamo io mangio un cattivo odore, oppure perché ho un viso stupido, o perché una volta chissà quando gli ho pestato un piede? Oltre che c'è sofferenza e sofferenza, una sofferenza degradante che mi avvilisca, per esempio la fame, mi sarà ancora fatta passare per buona dal mio benefattore, ma una sofferenza appena più elevata, poniamo per un'idea, no signore, sarà ben difficile che egli me la faccia passare per buona, già che per esempio dandomi una squadrata si accorgerà che io non ho fatto un viso come quello che secondo la sua fantasia dovrebbe avere un uomo che soffre per quella certa idea, cosicché mi priverà immediatamente della sua assistenza e magari per tutt'altro che per durezza di cuore. I poveri, e soprattutto i poveri d'animo nobile, dovrebbero stare attenti a non farsi mai vedere in faccia e chiedere la carità sui giornali. Astrattamente è ancora possibile amare il prossimo, e qualche volta anche da lontano, ma da vicino direi che non è possibile mai. Se le cose si svolgessero come a teatro, nei balletti, dove i poveri, quando vengono in scena, si presentano in cenci di seta, in merletti stracciati, e chiedono l'elemosina graziosamente danzando, allora sì, si potrebbe ancora dilettarsi di loro, dilettarsene, ma non amarli. Ma ciò che ho detto può bastare, avevo bisogno soltanto di condurti al mio punto di vista. Volevo ora venire a parlare delle sofferenze umane in generale, ma sarà meglio che ci limitiamo alle sofferenze dei bambini. Tanto di perduto a favore della mia tesi, si intende, ma prima di tutto i bambini si possono amare anche da vicino, anche quelli sudici, anche quelli brutti di viso. A me sembra però che i bambini non siano mai brutti di viso. La prossima settimana continueremo a leggere le pagine successive di questo capitolo, perché la riflessione di Ivan Karamazov è appena iniziata. È più facile amare Dio che non abbiamo mai visto in faccia, sostiene Ivan, piuttosto che amare il prossimo che ci sta attorno. E poi, naturalmente, continueremo ad occuparci dell'epistolario di Paolo di Tarso. Questa sera abbiamo cominciato a capire da chi sono state tramandate, come hanno assunto autorevolezza le sue lettere. Le lettere di Paolo di Tarso sono una delle opere più importanti della letteratura ellenistica. Di che cosa parlano, chi sono state inviate, quante sono, soprattutto sono state scritte tutte da Paolo, le lettere di Paolo. A questi interrogativi cercheremo di dare delle risposte, perché l'apprendimento permanente, lo sapete, è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui. Era un lungo itinerario questa sera, ma bisognava presentare tutto di un colpo i padri apostolici, perché se no, se li dividiamo a Corinto, non ci arriviamo per tempo. Buonanotte. Buonanotte.